Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni, siamo dunque pronti a ripartire per il viaggio iniziato nelle ultime pillole. Vi sto portando a conoscere 5 dittatori del recente passato, 5 dittatori da operetta e le loro più assurde stravaganze. Gente che avrebbe fatto sembrare il dittatore, per l'appunto, di Sacha Baron Cohen, un personaggio sobrio come Corrado Augias. Non dimentichiamo mai che dietro alle follie dell'imperatore ci sono stati sangue, torture, violenza, sparizioni e chi più ne ha più ne metta naturalmente, ma per esorcizzare tutte queste paure noi proviamo a ridere dei lati più bizzarri, insensati e anche un po' patetici di questi uomini che hanno avuto nelle loro mani vita e morte dei loro concittadini. Dal voodoo di Papa Doc all'avversione per l'aritmetica di Macias, siamo arrivati a parlare di Turkmenbashi, del suo libro sacro e il tentativo di rinominare i mesi dell'anno con i nomi dei suoi parenti. Ma a questo punto chiaramente non possiamo più esimerci dall'andare a trovare quella famiglia che oggi è la famiglia di dittatori nettamente più famosa al mondo. Lo è perché hanno trasformato il loro stato in uno dei posti più isolati e inaccessibili del pianeta, ma lo è anche perché l'attuale leader è diventato protagonista di diversi meme occidentali. È chiaro, stiamo andando in Corea del Nord, ma non a conoscere l'attuale grande leader, ma il fondatore della dinastia Kim. Kim Il-sung, il nonno eterno. Un dittatore fra i più longevi governò la Corea del Nord dal 1948 al 1994 e effettivamente non si limitò ad essere un semplice dittatore o presidente a vita, no. Si reinventò come messia immortale, cosa vera anche oggi dato che tecnicamente, ufficialmente, è ancora presidente della Corea del Nord, nonostante sia morto da una trentina d'anni. Ma come direbbe il più bravo di tutti, Carlo Lucarelli, facciamo un passo indietro. Kim Il-sung arrivò ad essere dittatore della Corea del Nord con una perfetta combinazione di opportunismo, appoggi esterni e un tempismo piuttosto fortunato. Non era l'eroe della resistenza coreana come amava raccontare la propaganda. Durante l'occupazione giapponese della Corea, lui infatti era in Unione Sovietica, lontanissimo dai combattimenti. Qui fece carriera nell'Armata Rossa, dove Stalin notò il suo entusiasmo per il comunismo e decise che effettivamente poteva tornargli utile. Nel 1945 il Giappone si arrende, fine della Seconda Guerra Mondiale, e la Corea, invece di ottenere l'indipendenza, viene divisa in due zone di occupazione, a nord i sovietici e a sud gli americani. E Stalin a questo punto ha bisogno di qualcuno fedele ma manovrabile per gestire la Corea del Nord. Chi meglio di un coreano che ha vissuto per anni in Unione Sovietica ed è un fan sfegatato del comunismo staliniano. E così nel 1948, con l'appoggio totale di Mosca, Kim Il-sung diventa il leader della neonata Corea del Nord, fornito di un esercito, di un partito e senza alcuna opposizione. Appena prende il potere capisce che essere un normale capo di Stato non è per lui e inizia a eliminare chiunque possa sfidarlo all'interno, proclamandosi leader supremo, fondatore della patria, eroe della rivoluzione e guida infallibile del popolo coreano. L'inizio del la leggenda. Con un paese parzialmente in disarmo e un appoggio sovietico che si fa più flebile, nel 1950 Kim Il-sung si sveglia con un'idea meravigliosa: invadere la Corea del Sud. Fra i suoi grandi obiettivi c'era l'unificazione della patria, una sola Corea. L'idea gli sembra favolosa: attaccheremo di sorpresa, le nostre truppe avanzeranno velocemente e Seul cadrà. Peccato non aver calcolato che naturalmente americani e ONU avrebbero risposto all'attacco, spedendo indietro le truppe nordcoreane con la stessa velocità con cui voi rispedireste indietro un pacco Amazon se vi arrivasse tutto ammaccato. Si metterà in mezzo la Cina di Mao per evitare che Kim venga cancellato dalla faccia della terra e dopo 3 anni di guerra e milioni di morti si tornerà semplicemente al punto di partenza, un pareggio che naturalmente in patria nordcoreana Kim dipingerà come una vittoria brillante. Il grande leader ha respinto l'attacco degli imperialisti, ma non aveva attaccato lui, con le sue geniali strategie. Avendo portato avanti così brillantemente le operazioni militari, Kim decide che è proprio il caso di diventare un'icona eterna e dunque riempie il paese di statue di se stesso, ogni città, villaggio e forse qualche bagno pubblico addirittura delle sue immagini, da quello che dicono, fa riscrivere totalmente la storia eliminando qualsiasi menzione ai suoi anni trascorsi in Unione Sovietica e sostanzialmente eliminando Stalin dalla sua ascesa al potere. Cambia il calendario, perché da noi è il 2025, ma per i nord nordcoreani e l'anno Juche 113, perché il tempo si conta dalla nascita di Kim Il-sung. E poi iniziano a circolare le storie più surreali. Dei suoi poteri sovrannaturali, del fatto che poteva controllare il clima e decidere se sulla Corea ci sarebbero stati nubi oppure no, che comunicava con gli uccelli, frase che evidentemente in Corea non ha lo stesso nesso ironico e triviale immediato che ha da noi, perché nessun leader direbbe questo di se stesso in Italia. Insomma, Kim tenta di nascondere il sangue che fa scorrere a fiumi dietro una figura veramente strana. Una sorta di nonno buono, trascendente e mistico della Corea, una sorta di mix fra Babbo Natale e Mosè, pronto a portare il sole ai suoi cittadini, ma solo ed esclusivamente se avessero mostrato abbastanza spirito rivoluzionario. Decise dunque che voleva condividere le sue grandi idee anche in campo economico con tutta la sua nazione, fondando il Juche, un'ideologia che dice che la Corea del Nord deve essere completamente autosufficiente, l'autarchia totale, in una sorta di rigurgito mussoliniano. Ora, non aveva funzionato in Italia, spoiler alert, non funzionerà in Corea, perché il paese praticamente non ha risorse naturali sufficienti, soprattutto il nord, perché le fabbriche erano assolutamente ferme alle tecnologie prebelliche e il risultato della Juche è semplicemente una crisi economica epocale. Ma come già detto, la colpa non è della teoria economica sbagliata, è della gente, lo spirito rivoluzionario non è abbastanza forte. E come fare a rinsaldarlo? Beh, è semplice, selezionando la popolazione. Chi non ha abbastanza spirito rivoluzionario, via dalle scatole, sparisce nel nulla. Non soltanto chi non mostra abbastanza spirito, anche chi diventa troppo popolare, perché Kim voleva essere l'unico uomo adorato della Corea, e dunque se un ministro o un generale veniva particolarmente apprezzato dal popolo, era probabile che di lì a breve si sarebbe preso una strana vacanza a tempo indeterminato.
Mamma mia ragazzi, una vacanza bellissima, 10 giorni di vacanza, 7 a Formentera, 3 a Ibiza, eh? Tutto spesato, all inclusive, no, non credo quanto mi è venuto a fare? 140 euro!
Verso la fine degli anni 70, Kim però, con una nuova consapevolezza e uno sguardo più maturo sulla vita, inizia a farsi qualche domanda sul futuro. Cosa accadrà una volta che sarò morto? Ora, la sua domanda non era cosa accadrà al mio paese, ma cosa accadrà alla mia figura. Le persone continueranno ad amarmi così come mi amano anche dopo che sarò morto? Come fare per assicurarsi questo amore eterno e trascendente? Beh, innanzitutto creare una dinastia ereditaria. Inizia dunque a preparare suo figlio Kim Jong-il, creando un nuovo culto della personalità su misura per lui. Ma soprattutto cambia la Costituzione proclamandosi, attenzione, non presidente a vita, cosa che già era, ma presidente eterno. Quando muore nel 1994, dopo 10 giorni di lutto forzato, il passaggio di testimone è effettivamente riuscito. Kim Jong-il eredita un paese già pronto a venerarlo come un dio senza il minimo sforzo. Ma il dettaglio più assurdo è che Kim Jong-il non sarà mai presidente della Corea del Nord e non lo è neanche l'attuale leader, perché ufficialmente il presidente della Repubblica è ancora Kim Il-sung, il vero e proprio presidente eterno. Il suo corpo è attualmente esposto in un mausoleo gigante dove i cittadini devono fare la fila e inchinarsi 3 volte, e ogni studente nordcoreano passa ore a studiare la sua vita in versioni che sembrano una fanfiction più che biografie. Kim Il-sung è riuscito dunque in un'impresa che nessun altro dittatore ha mai raggiunto: governare tecnicamente un paese da morto. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming. Wake Up Pills. Wake Up Pills.